È tutta un'altra storia. Un programma di Franco Iappelli e Giorgio De Rossi.
Allora, cari ascoltatori, carissimo antagonista che mi terrà compagnia in questa nostra avventura tra le pieghe nascoste della storia, quelle che raramente il pubblico conosce, quelle che insomma escono fuori dalla storia classica, dai sussidiari che abbiamo studiato alle elementari, dalle piccole vedette lombarde, da qui si fa l'Italia o si muore,
le stampelle tirate,
la retorica, le cose e tutto quanto. Sarà un viaggio delle volte divertente, delle volte meno divertente, perché tra le pieghe della storia ci stanno anche autentici drammi che sono rimasti ignorati, omicidi, persone completamente distrutte, Antesignani di Mani Pulite ante litteram, lo scandalo della Banca Romana per esempio, e così via eccetera. Quindi sarà una, non diciamo una lunga cavalcata, diciamo sarà una gita fuori porta dove ci fermeremo ogni tanto, come si usa da queste parti, o meglio si usava una volta, ci fermeremo a qualche fraschetta, fermandoci a qualche fraschetta tra un bicchiere di vino e un panino con la porchetta, amiamo peccare in questa maniera, quindi siamo ampiamente scusabili perché la porchetta è eccezionale. E veniamo al dunque. Io, prima di partire con l'argomento di oggi, che è un argomento secondo me abbastanza interessante, abbastanza originale, perché diciamo poche persone ne sono a conoscenza, se non proprio gli storici professionisti, ma nemmeno, diciamo, più gli storici specialisti in storia militare che in politica e in altre cose. Ma prima volevo fare i complimenti a chi ha scelto questa splendida sigla wagneriana, che siccome non mi devi ringraziare, ti spiego il perché, mio antagonista la gusta.
Ti do la ragione della scelta.
La questione è questa: a parte i riflessi, chiamiamoli così, politici, etici, storici di Wagner, questa ti vorrei ricordare, così forse la tua è stata una scelta per me favolosa, per te forse improvvida, perché così comincia il trionfo della volontà di Leni Riefenstahl.
Ma la possiamo cambiare, non c'è mica problema,
io t'avvertivo.
Questa è stata scelta.
Era
la sigla di una trasmissione televisiva che vedevo quando ero bambino, che si chiamava Almanacco.
Sì, però ti faccio notare che era anche, c'è proprio quel trionfo della volontà che era il congresso di Norimberga.
Leni Riefenstahl poi è finita in Africa con gli africani, quindi ha avuto una certa conversione da un certo lato del
ma
pianeta.
Ma non era
quindi
quello, non era quello. Io parlavo del film, del documentario, che bisogna dire tecnicamente.
Ma lei è una grandissima
geniale regista. Veniamo adesso.
E fotografa oltretutto.
E lasciamo perdere il tegamino, come diceva un mio amico. La questione adesso: c'è questa guerra atroce, oramai che si trascina da decenni, che ha le sue motivazioni da una parte e dall'altra, che insomma preoccupa non poco, che è quella del Medio Oriente, questa storia sempre tra israeliani e palestinesi, che adesso penso siamo arrivati, dopo alla bellezza di 75 anni, siamo arrivati, non vorrei sbagliare, ma allo splashdown finale, insomma.
Temo di sì.
Qui, come si dice, dei due, non so, ma sicuramente rimarrà in piedi uno solo, non eccetera. Quello che ecco,
il punto, scusami se ti interrompo, sì, è chi altro interverrà. Perché che rimanga in piedi uno solo, che dovrebbe essere Israele, però poi bisogna vedere chi arriverà a sostegno.
Giorgio, fermati, perché stiamo debordando nell'analisi politica. Oh, l'analisi politica la faremo nei prossimi giorni, non è che ti voglio togliere la parola, per carità, ma adesso stiamo parlando più che altro di una situazione, come ti ho detto, effettivamente storica, non legata all'attualità. Lo scenario politico futuro lo affronteremo, anzi lo affronterà chi purtroppo dovrà viverlo, eccetera. Io quello che vorrei sottolineare è che in questo momento esiste una grossa polemica, soprattutto da parte della sinistra, dalla parte di ecco, che è quella che a te piace definire sinistra antagonista, soprattutto, sì, di cose, cioè che quelli che fanno i cortei pro Palestina libera, eccetera, che tacciano Israele di fascismo e Netanyahu di conseguenza. Anche perché Netanyahu in Israele rappresenta l'estrema destra, questo bisogna riconoscerlo, è la realtà, e quindi c'è questa grossa polemica.
Sì, fra l'altro, scusami se ti interrompo, figurati, anche i cittadini israeliani che hanno manifestato per mesi contro la riforma della giustizia tacciano Netanyahu e il governo del fascismo, quindi non siamo i soli a sinistra qua. C'è anche l'opinione, diciamo, democratica israeliana.
Sì, ma io, ecco, scavando tra le pieghe della storia, volevo veramente vedere quali erano, o meglio, ho voluto vedere quali fossero realmente i rapporti tra il fascismo e l'ebraismo prima e lo Stato di Israele dopo. Oh, la cosa paradossale, noi abbiamo quest'ombra, questa vergogna, chiamiamola pure vergogna biblica, storica, senza se e senza ma, oh, ma delle leggi razziali. Oh. E quindi questo però, a parte la vergogna in se stessa, a parte la cosa proprio assurda e immotivata, inutile in un paese che il problema ebraico non ce l'ha mai avuto, perché gli ebrei in Italia più di 30.000 non sono mai stati, quindi, e generalmente vendono le camicie a via dei giubbonari, dico, quindi una cosa assurda. In realtà i rapporti furono profondi, furono molto, cioè ci fu questa brusca rottura incomprensibile per un motivo semplicissimo, perché se andiamo a vedere gli ebrei che parteciparono alla marcia su Roma erano tantissimi, la maggior parte degli ebrei aderì al fascismo quasi subito, tutto lo squadrismo del Friuli Venezia Giulia, del Trieste e tutto quanto, era formato da squadre di ebrei ashkenaziti, diversi dagli altri ebrei italiani, che è bravo Giorgio, che come sai sono sefarditi e vengono guardati
molto male
dagli ashkenaziti,
che sono quelli che vengono dal Portogallo, dalla Spagna, dal mondo marocchino,
i sefarditi,
no, cioè, gli ashkenaziti guardano di cattivo occhio.
Trieste
è Oriente, certo.
No, Trieste è ex impero asburgico, sì. Quindi è il centro Europa, quello degli ebrei, quelli tosti, quelli con le treccine, scusa, se con gli ortodossi, eccetera. Quindi gli ashkenaziti si considerano l'elite, eccetera. E quasi tutto lo squadrismo di quelle zone era formato da ebrei ashkenaziti. Ma ti dirò che io ancora oggi ho avuto occasione, tempo fa, parlo dell'anno scorso, di stare a cena con un missino di Trieste ebreo ashkenazita. Cioè, non... Cioè, non è che la cosa, eccetera. Cioè, questa delle leggi, un altro discorso, la, che testimonia di, diciamo, questa vicinanza. C'era il, se tu ti ricordi, il giardino dei Fizi Contini, certo, di Giorgio Bassani, c'è l'episodio in cui il padre, che era un medico che aveva fatto la marcia su Roma, era Sciarpa Littorio, e era disperato e schifato perché avevano messo le leggi razziali. Dice, ma come, io? Poi, lasciamo perdere poi le medaglie d'oro della prima guerra mondiale. Cioè, è stato
l'amante del duce, poi
no, siamo arrivati,
Margherita Sarfatti.
Ma io non la chiamerei amante,
era la consigliera, una ispiratrice, direi.
Bravo, bravo, perché, cioè, ridurla al ruolo di una petaccia,
no,
qualsiasi,
cioè, no, non è la stessa cosa. Cioè, lei è stata quella che lo ha guidato e lo ha portato, gli ha fatto fare un salto di qualità in qualche modo,
ma non in qualche modo, in tutti i modi. Oh, e tra parentesi, io penso che nella, così, nel forgiare il fascismo dei primi anni, lei abbia avuto un ruolo fondamentale proprio.
Certo.
Loro iniziarono la, si conobbero all'Avanti quando lui era, sì, direttore del quotidiano socialista. Lei era un'ebrea ricchissima, socialista per vocazione, eccetera, e seguì Mussolini nella scissione, nella mini scissione del 19, e divenne praticamente la vera
la musa ispiratrice.
Molto, lui perdette molto allure, come si usa dire, sì, molto smalto, quando si separò da Margherita Sarfatti, che era di un'intelligenza veramente superiore. E c'era il discorso di Aldo Finzi, che fu uno dei gerarchi della prima ora, che dopo le leggi razziali divenne antifascista e venne fucilato alle Fosse Ardeatine. Quindi c'è tutto un mondo, ma quello di cui noi oggi vogliamo parlare è un fatto tecnico. Il fatto tecnico, perché è avvenuto dopo la guerra, questo è singolare. Dopo gli odi e le incomprensioni della... Ricordiamoci, lo dico io, che insomma... è la mia obiettività storica, se mi consenti, è la mia onestà intellettuale che me lo fa dire. Durante la Repubblica Sociale, al congresso di Verona, si stabilì i cittadini di razza ebraica, e durante questo conflitto sono nemici. Insomma, voglio dire, non è che era rimasto quel coso, però ci fu.
Poi erano considerati stranieri.
Sì, stranieri
non
e
erano
nemici.
Più italiani, avevano perso la...
Però cosa accade dopo la guerra? Accade dopo la guerra che gli ebrei vogliono tornare in Palestina. Loro già ai primi anni del secolo avevano costituito quello che si chiamava il Focolare Balfour.
Sì.
No, ma io non voglio difendere...
No, non era una difesa, era... La dichiarazione Balfour, che era il primo ministro britannico,
sì, che avrebbe avuto
stata tirata da tutte le parti,
bene,
avevano diritto a un focolare, che non significava nulla poi in termini giuridici, era solamente un'affermazione.
Vabbè, però
di
da quello
principio.
Presero le mosse per la rivendicazione globale del grande Israele. Cioè, lì purtroppo da lì nasce. Oh, ma
infatti il problema hanno creato gli inglesi, come al solito,
ovviamente.
Cioè, non
ma
c'è
tant'è
dubbio.
Vero, tant'è vero che dopo la guerra gli ebrei tentano in tutte le maniere, per usare un'espressione un po', come si dice, ironica, no? Gli ebrei poveri tentano di raggiungere Israele, perché era il modo con cui gli ebrei ricchi si liberavano. Questa è una vecchia battuta che così non è mia.
C'è anche una cosa fondamentale da conoscere, che cominciano gli attentati dinamitardi da parte degli ebrei contro i britannici.
Aspetta,
tanto
mio, come si può dire, mio informato interlocutore.
Meno male, informato, già mi è andata bene, dai.
A proposito di questo, va raccontato che, questo è storicamente accertato, quando gli ebrei della Canaan fecero saltare in aria l'ambasciata inglese a Roma,
a via 20 settembre,
l'esplosivo venne fornito dai fasci d'Azione Rivoluzionaria.
Fantastico.
Fantastico.
Sì, sì. No, no, ma...
per dire com'era la situazione. E non solo, ma nella nascita dello Stato di Israele, dunque ci fu un tanto... anche da parte delle autorità italiane ufficiali, perché il discorso fu questo praticamente: un agente dell'allora Mossad, che era in Fieri, che si chiamava Ada Sereni, andò da De Gasperi e gli disse: dateci una mano, fate partiste ebrei, fate partiste navi, questi ebrei. De Gasperi disse: sì, vabbè, ma noi poi famo in cavolo a tutti gli altri, che ci guadagniamo? Vi guadagnate la nostra riconoscenza. De Gasperi, che era uno statista, come si può dire, accorto, capì che insomma,
gli conveniva pure a lui.
La riconoscenza degli ebrei non era male.
Cioè.
E quindi si... oltre questo, gli ebrei però avevano necessità di mettere in piedi un po' un esercito, una marina, soprattutto una marina, visto la situazione geografica in cui si trovavano. E arrivò in soccorso proprio Ada Sereni, domandò chi le poteva dare una mano. Le venne segnalato Nino Buttazzoni. Nino Buttazzoni, che era il fondatore dei reparti nuotatori paracadutisti, prima dell'Italia normale, prima della divisione, e poi braccio destro di Junio Borghese al nord. Nino Buttazzoni però era impegnato a fare un esercito clandestino anticomunista in quegli anni, eccetera. E quindi segnalò alcuni suoi collaboratori, tra cui un tecnico, Vittorio,
tutta brava gente.
Vittorio Capriotti, bravissima persona. Vittorio Capriotti, che era uno della decima, ma non era andato al nord per il semplice motivo che, non avendo, che essendo già prigioniero degli inglesi, divenne prigioniero non cooperatore, quindi rinchiuso nei fascist criminal camp. Per appunto, in un certo senso, aderì alla Repubblica Sociale, non potendo andare nella Repubblica Sociale. E subito dopo la guerra si iscrisse al Movimento Sociale, non ha mai rinnegato questa sua scelta, eccetera. Lo mandano, lui era un tecnico esperto nei mezzi, quelli proprio i cosiddetti maiali, sì. I barchini esplosivi, le cose del genere. E va e istruisce una flottiglia di incursori israeliani, che tra parentesi ottiene parecchi risultati. Come abbiamo accennato prima a microfoni spenti, ottiene anche il plauso di Ben-Gurion, del coso, eccetera, e tutto quanto. Affondano, mi sembra, una corvetta inglese, fanno fuori la nave ammiraglia egiziana.
Infatti questo è uno stato nato sul terrorismo, poi che ne dicano adesso.
Beh, però... veramente stavano in guerra, non voglio difenderli.
Prima che si compia lo Stato di Israele, la proclamazione dello Stato, loro fanno attentati a tutti gli obiettivi britannici, c'è un albergo a Gerusalemme che crolla, che muoiono 100 persone.
Nell'hotel,
come si chiama? Hotel David, forse?
Sì.
Hotel David.
Re David.
A Roma l'ambasciata britannica, e in altri posti del mondo ce ne stanno altri, per cui sai...
Ma la cosa paradossale, si chiama Vittorio Capriotti questo personaggio, che tra parentesi scrive addirittura un libro, Un fascista alla corte di Gerusalemme, rimane ammirato da sti giovani ebrei che combattono, tutto quanto, insomma, tant'è vero che quando due elementi, quando partono per silurare non so quale unità, eccetera, partono è ovviamente in incognito, senza comunicare niente a nessuno, e lui lo lasciano a terra. Dice: perché mi avete lasciato a terra? Dice: tu sei straniero, se mica poi sai che scandalo se te trovano qua, eccetera. Dice: mannaggia la miseria, perché tutto dispiaciuto, perché una botta agli inglesi avrebbe data certo, volentieri dopo 3 anni di prigionia abbastonata, insomma, non era cosa sempre. E questa cosa è allora nasce questa flottiglia che si chiama proprio flottiglia, esattamente come la decima massa, solamente che diventa la tredicesima, perché il 13 di ogni mese i componenti di questa flottiglia si riunivano per commemorare un loro amico caduto, eccetera, e diventa la flottiglia 13, la tredicesima flottiglia. E
esiste ancora? E sono quelli che stanno lottando contro la massa in questi giorni?
Esiste ancora, e Vittorio Capriotti è stato nominato ad honorem capitano ad honorem di questa flottiglia. Sì. Quindi, come vedi, insomma, la storia è meno, come potrei dire, meno netta, meno definita di quanto sembri, sì, all'inizio.
No, però conferma alcune cose che noi pensiamo della nostra parte su la natura dello Stato israeliano. Insomma.
Ma scusa, qui non sto difendendo lo Stato israeliano, no. Io dico semplicemente, fammi sbilanciare pure a me, insomma... Qui voglio dire, qui c'è un popolo che non ha più casa e qualcuno che è nato a casa sua. Questo lo ammettiamo tutti. Io adesso, certo. io parlavo di pillole di storia, non stavo parlando di pillole di ben altra natura. Di pallottole e di tutto altro. Che ci sia lo Stato di Israele è una realtà, che poi qualcuno la consideri tragica, e qualcun altro lo considera il baluardo dell'Occidente, qualcun altro insomma la situazione è abbastanza, cioè, ma non è la situazione che è abbastanza intricata, la situazione è abbastanza intricata perché l'ONU nel 1948 insomma ha combinato un pasticcio, diciamo la verità.
Beh, hanno detto che bisognava che nascessero due stati, uno palestinese e uno israeliano, e poi non hanno fatto nulla perché nascesse anche lo Stato palestinese, sì. Quindi dopo il 67 sono state le risoluzioni che dicevano che Israele si doveva ritirare dai territori occupati, quelli stanno ancora lì e nel frattempo hanno portato 700.000 coloni negli ultimi anni nella Cisgiordania, per cui Hamas adesso che sta sotto a Gaza, poi ne parleremo nei prossimi giorni, in realtà è la punta dell'iceberg, poi c'è la Cisgiordania che è un altro problema considerevole. Quindi va bene a tutti, io e te saremo tacciati di antisemitismo da chiunque sentirà la trasmissione, perché ormai l'andazzo è quello che se uno alza il dito dice quindi addirittura Aldo Grasso adesso trasforma i suoi interlocutori televisivi.
Beh, questo però è anche una vecchia storia, è una storia anche di ignoranza, perché sappiamo tutti che sono semiti gli israeliani, ma sono semiti pure
anche gli arabi. Certo,
quindi quando
certo.
La gente, antisemitismo, cioè detto tra noi, gli ebrei si sono presi il monopolio dell'antisemitismo, che insomma, diciamo la verità. No?
Bene.
Allora,
penso che la prima, il abbiamo primo fatto incontro, il abbiamo primo raccontato un aneddoto, un pezzo di storia, abbiamo raccontato
un pezzo di storia, no?
Che era sconosciuto ai più, fra i quali mi ci metto di buon grado, e penso che possiamo salutare i nostri amici ascoltatori.
Sempre con Wagner.
Come diceva Woody Allen, quando sento Wagner mi viene voglia di invadere la Polonia. È la sua vecchia battuta.
Bellissima.
A proposito dell'argomento. Salutiamo tutti, allora buona giornata e alla prossima settimana.
Alla prossima piega della storia da svelare.
Ciao Franco.
Ciao Giorgio. mezzo minuto, buono.
Così non è stato bene.